ma come? Voi avete speso $1,000,000 per fare un centro dell'FBI bellissimo di protezione, di tutte le ricerche, eccetera. È successo che 5 giorni prima, e questa è una notizia Associated Press che noi abbiamo sottolineato, ma che è stata ripresa purissimo dai media, c'era il CISAC, Financial Service Information Analysis Center, che era a conoscenza che sarebbero stati lanciati gli attacchi, che addirittura è un centro segreto di sorveglianza delle reti bancarie e di monitoraggio, aveva avvertito le banche sui aderenti e paga $125,000 a botta questo avvertimento, degli IP delle macchine da cui sarebbe provenuto l'accesso, ma queste informazioni all'FBI, alle polizie, non sono arrivate. Perché? Perché il Dipartimento del Tesoro degli USA ha stabilito che per proteggersi meglio dagli hacker e invogliare le banche ad aderire a questo centro federale di cui è proprio segreto, non se ne sa quasi nulla, non c'è l'obbligo, le banche non hanno l'obbligo di avvertire polizie, agenzie investigative di sicurezza delle notizie che questa notizia avrebbe consentito di prevenire l'attacco. Allora scusami, se tu fai in questo modo, ma perché poi tu, quando è successo l'attacco, tu mi vieni a dire ma io voglio dare altri 20 milioni all'FBI per potenziare i centri? Allora forse non è la sicurezza in rete che tu vuoi veramente riprendere in mano, sono altre cose, tu vuoi potenziare le intercettazioni per sapere i cavoli miei. Clinton, come sempre, ma i remailer, che c'entra gli Anonymous remailer con gli attacchi in rete, con Elli de Dos, ma me lo volete spiegare voi? Quindi c'è questo concetto, e noi si è valutato questo, c'è un'insicurezza intrinseca della rete, perché al di là di tutto internet è aperta, diceva giustamente qualcuno prima, bisognerebbe, se davvero si stressi il fatto, bisogna mandare in galera e inventare il broadcasting, e questo è un fatto che non può essere negato. Ci sono i problemi economici, la New Economy si basa su un bel po' di risparmio a monte, le macchine bucate, se ricordo bene, a tutte macchine, un Wingate e lasciate in rete là. Allora forse non si dovrebbe spendere 20 miliardi per l'FBI, si dovrebbe spendere un pochino di meno ma sostanzioso per fare la sicurezza sul serio. Allora forse bisogna assumere degli esperti di sicurezza sul serio e pagarli sul serio. Allora forse bisognerebbe mettere un pochino in discussione questo concetto del business gonfiato e dei grandi profitti finanziari spendendo 3 lire, perché tanti siti sfolgoranti, tu li vai a vedere, lo sai meglio di me, sono 3 scantinati tenuti in piedi, Dio sa come, dove la gente lavora in condizioni infame, e tu fai la sicurezza sul serio. Ma questo non è stato detto. Allora forse tu puoi far passare, siamo alle solite, altri concetti. È saltato fuori l'Udotà contro la cyberanarchia su Repubblica, noi in questo momento se era scritto non ve lo sta a leggere, no signori, cioè io credo che noi non dobbiamo cedere alla falsa lusinga di chi ci dice se su internet c'è il far west, di questo è opinabile, questa è politica, per come lo la penserà, su internet c'è il far west è pericoloso per gli utilizzatori, il far west è pericoloso perché le grandi industrie prendono il sopravvento, bisogna normare tutto. No, io voglio che la rete e i comportamenti della rete continuino a essere normati il meno possibile. Io non credo, scusatemi, con tutta la buona volontà del mondo, quando io apro un giornale la mattina e vedo quello che fanno gli stati, io non credo che lo Stato mi possa difendere. Chi ci crede, beato lui, però non so come fa. E quindi la mia posizione sotto questo aspetto è semplice, io mi devo impegnare, e nel mio piccolo, se sto a rompere le scatole alla gente di Usenet spesso su tematiche mirate eccetera, abbiamo dato, e penso ci dovrebbe impegnare tutti a tutti i livelli, anche perché quando ti vengono raccontate queste panzane, quando ti viene detto che la sicurezza in rete a te use, che giustamente tu non è proprio, perché insomma da un lato ti è sentato, ma ti arrivi il ragazzino o il Behorifis e ti comincia a formattare il disco, girano quel giorno. Però tu devi avere la capacità di spiegargli che non è attraverso certe misure, non è attraverso l'intensificazione del controllo, non è attraverso la criminalizzazione di certi comportamenti, non è mandando in galera il tipo di CDC che ha scritto i Behorifis, che tanti... Devi cercare di invertire e chiarire queste cose alla gente, perché se no verrai soffocato, secondo me, da una base di consenso di massa, cioè signori, tanta storia che anch'io posso condividere, tanti fatti di me non c'è più, prima la gente stava in rete mediamente ed era una persona e ragionava meglio della mia, secondo me, questo sino a 3-4 anni fa, oggi non è più così, Allora bisogna fare un pochino di politica, ma non la politica come mi ripiavano vista Lenin, Mao Zedong, pensiero, libro, eccetera. Spiegare queste cose alla gente, creare un movimento Hegel che queste cose le porti avanti. Ci sono mille questioni da tenere presenti, il DVD, l'MP3, le norme normative sul copyright che stanno portando avanti, che sono un restrittivo unico, il concetto sempre, sono enormi le cose, e secondo me noi dobbiamo, con le forze che abbiamo, cercare di fare un discorso chiaro, dire, ecco, secondo me quando c'è stato di dosi, che era un momento in cui se uno saltava a piedi e diceva io sono un Hegel, anche se c'aveva il parletico, aveva intorno 20 microfoni, che la cosa è uscita fuori sia stata ma questi sono Lemmer, non ci interessava nulla, è stata una grande occasione sprecata, perché come nel piccolo, non per vantare nulla, però c'è una rottura parecchio di all'acclappa, perché anche a me stringi e mi piace di più smanettare nel mio piccolo e non sta qua a scrivere questi piffoni, perché ci vuole, no, chi mi ha visto come ero otto prima di questo, però dobbiamo cercare di far passare certi contenuti, dobbiamo chiarirci di noi, se no io vedo che a lungo andare la nuova massa dei nuovi afflussi su internet sarà la base di consenso per manovre autoritarie che davvero, quelli bravi davvero, la clandestinità probabilmente a fare cavoli loro senza farsi beccare ci riusciranno sempre. Beati loro, io studio e spero quando succederà questo di essere in grado di far così, però mantenere secondo me gli spazi anche normativi, culturali, mentali ha comunque importanza. Ecco perché secondo me oggi l'Hegel non può più, come scrivo, limitarsi a valutare il fatto tecnico. Oggi l'Hegel, per mantenere quel tipo di condizione che è la sostanza dell'attività che ha svolto, delle cose che ha fatto, deve cominciare a occuparsi anche di questi ragionamenti qua. Non so, vorrei sapere se questo è condiviso o no da altre persone.
Quello che mi ricordo, questo è il gancio essenziale per me, per un tanto di discorsi che sono stati fatti in lista, che hanno sollevato anche temi abbastanza brutali, perché secondo me sono stati affrontati con troppo sufficienza di scattare il tema anziché una discussione, come che ci è avvenuto in, per esempio nella lista interna dell'OAG, dove abbiamo discusso un po' di queste cose qua. E il problema è questo, che se dal problema etica o piuttosto che valutazione su quelle che sono le condizioni dell'hacking attuale, dicendo, si passa al problema che è la valutazione dell'azione politica dell'hacking. E su questo punto penso anch'io che, siccome ci troviamo di fronte a un panorama politico che dà grosse strette in termini di libertà di azione e via dicendo, l'azione di chi si è sempre battuto comunque per allargare le maglie del controllo, le maglie delle restrizioni all'interno di quella che è l'azione in rete, o tutto quello che ci siamo detto fino adesso, è un'azione politica. E per me le posizioni che spesso si vengono prese da tutta una serie di persone sulla scena dicendo che tecnicamente sono anni luce da me, che sono, cioè, penso, cioè, l'infine delle idee, però ritengo che sia di queste persone che tecnicamente, come dice Wallace, si potrebbero tranquillamente scavare la loro nicchia di agibilità perché ne hanno le competenze tecniche, da queste persone e anche dalle persone che semplicemente ci stanno avvicinando, è essenziale per me acquisire un orizzonte politico nel tipo di discorsi che si vanno a fare. Quindi chi si fa paladino spesso in posizioni tra virgolette politiche, che fanno anche quelle che non mi riguarda, non esiste molto, e secondo me pecca di un po' di inerte, di ingenuità, che a lungo andare favorisce forse una tecnocrazia molto bella, molto illuminata, che personalmente non mi risulta molto più appetibile che non gli attuali panorami politici che tendono a chiudere libertà d'accesso, libertà di sperimentare cose, libertà di far circolare l'informazione. Secondo me il passaggio, diciamo, di chiusura, il passaggio analitico più importante di questo seminario qua, mi sarebbe piaciuto vedere un po' di gente, ma un po' di gente che si è espressa rispetto a queste cose in lista, mi sarebbe piaciuto parlarne faccia a faccia, perché è importante per elaborare i discorsi, che poi è la cosa fondamentale per poi, proprio che dire, hanno dei ragionamenti politici. non ho soltanto pretesa di trovare un orizzonte politico unico. Preso la pazza in tempo. E secondo me verte su questo discorso qua, cioè su quanto le azioni di hacking, comunque anche l'azione di comunicazione dell'hacking, cioè tutto quello che riguarda il rapporto con i media, con le strutture economiche che adesso si stanno facendo del fenomeno e comunque del pool del general internet, non so come chiamarlo, Acalo, quanto chi lavora, chi opera, chi si interessa in queste robe qua comprenda o voglia comprendere o voglia farlo, perché magari non vuole farlo, acquisire un paranoico. Per me è fondamentale. Per me, vabbè, io per le mie scelte personali, per un politico che sposo, con cui mi batto, è già abbastanza chiaro. Il mio percorso politico all'interno degli spazi sociali a Milano è abbastanza noto, che lo riconosce. Però in generale penso che questa cosa vada discussa. E alcuni dati che di fatto già sottolinea come questo sia fondamentale ce li abbiamo già. Sono il fatto di dove si sono fatti gli hack meeting, come li si è svolti, le modalità con cui li si è svolti e con cui ci siamo confrontati tutti i giorni.
Ma io spero, ecco, questo io ci tengo, scusa se ti interrompo, però questo discorso è siamo in centro sociale, il centro sociale ci danno un cioè io mi auguro che se domani noi ci si trova a Catania in un campeggio sulla riva del mare, poi tu lo saprai te dove sarà, o se ci si trovasse in una... penso forse ne parlerà, penso il prossimo sarà lì, o se ci si trovasse in un albergo in mezzo a un bosco o a casa o a una villa ci ospita, io spero che il taglio sarebbe esattamente lo stesso.
Ma uguale, però
cioè non è che noi stiamo prestando un omaggio al centro sociale per avere ospitalità, questo voglio sia molto chiaro.
No, ma la cosa che voglio sottolineare con questo è che di fatto le cose siano nate e abbiano trovato lo spazio all'interno di, per esempio, dei centri sociali, che cioè, ha anche quello un certo tipo di senso, ma non nel senso che la linea era diversa se ci trovavamo in un altro posto, perché spero che i ragionamenti si facciano al di là degli spazi in cui ci si trova, ma basandosi sulle proprie posizioni, sulle proprie analisi politiche, etiche o quel cazzo che sia. Okay. Quindi chiaro che valevano in ogni dove, però per me è un sintomo, ok? Non so se è chiara la differenza tra sintomo e non so, magari umano. Dopo, secondo me è importante che se parli, perché fino anche chi aveva espresso delle perplessità rispetto a un orizzonte politico dell'epoca in generale. Perché secondo me era questa la chiave della seconda parte della discussione che si doveva svolgere oggi, poi magari sono io. Vale, sì.
Io volevo fare una considerazione dal punto di vista o dello sviluppatore o del designer o dell'architetto di sistemi per quanto riguarda il problema tecnico-politico. Secondo me tecnica e politica poi si overlappano in una certa misura. Se uno scrive codice, da un punto di vista scrive anche regole, per cui cerco di essere sintetico. Secondo me la cosa importante è che quando uno scrive codice e quindi scrive regole, se scrive codice e quindi regole che sono a disposizione, quindi possono essere comunque modificate, modificherei a mia volta il discorso fra non meno regole sulla rete o meno regole in genere, regole che si modificano, cioè regole che sono autogovernate in qualche modo da chi sviluppa e da chi è attivo. Allora, si diceva pure prima, si è su bug track da un anno e mezzo, quanta gente però di noi scrive per esempio regole sui protocolli? Anche tu dicevi metterei in galera quello del TCP, io no, perché io amo il broadcast, cioè amo la comunicazione e amo raggiungere altri, non amo buttare giù nessuno. Dopodiché mi chiedo, ci sono RFC scritti da noi o scritti da comunque gente che ha una certa etica hacker piuttosto che un quantitativo eccessivo di RFC scritti da aziende che quindi impongono regole e protocolli?
Vuoi sottolineare che il ricevimento di dell'FC dietro la formalità, di cosa ci sta sostanzialmente dietro gli FC, cioè degli interessi in ballo e delle cose che non ho molta. Se puoi dire tre parole.
Cioè quella si sintetica, un po' difficile. Gli RFC segnano in un qualche modo il DNA del codice che poi viene implementato su sistemi operativi e su macchine diverse per poi mettersi in comunicazione. Se da un DNA, no, si mettono alcune caratteristiche in modo tale da pilotare in qualche modo le scelte, no, questo è un fatto molto grave, no? Per cui piuttosto che concentrarsi a tirar fuori i buchi, la butto lì così, perché non ci si concentra a scrivere degli RFC che siano delle proposte per tutti?
Io, attualmente gli RFC vengono gestiti da tutto questo insieme di personaggi e cose che formalmente si dichiara abbastanza indipendente, non troppo questo, sottomesso ai tedeschi.
Ma questo non è vero.
Ma vostro giudizio, ecco, mi piacerebbe
dire il punto.
Il mio giudizio.
Se articoli un po' di mezzo.
L'idea è questa, attualmente i gruppi che si occupano del DFS, i gruppi che generano questi standard, è vero che siano abbastanza legati all'etica anche. Però è anche vero che hanno alle spalle le grosse aziende, molti di quelli.
Sono fatti di commissioni che sono pieni di esponenti.
Non solo, ma ci sono stati casi in cui hanno giocato molto con i tempi di approvazione.
Ma proprio per motivi.
Molto pilotato.
Però peraltro bisogna dire una sola cosa, che l'adozione è consensuale. Quindi tutto sommato lo standard.
No, aspetta, ma lui ha fatto una cosa diversa. Allora, l'ETF si occupa del gruppo degli RFC, ma io che faccio parte di un'azienda, qualunque essa sia grande, posso proporre, potrei far notare che l'acronimo è soltanto una richiesta di commenti, non è lo standard.
No, cioè io posso. Standard, cioè l'esempio, l'acronimo non vuol dire quasi più niente.
No, è come no, ma stai scherzando, io sono un'azienda, tiro fuori qualcosa, perché voglio dire, quale sarà il nuovo standard di metri di date su internet? Allora vi faccio notare, se noi non ne scriviamo e lasciamo che un'azienda che investe $1,000,000 in pgp.org, piuttosto che quelli di Microsoft o SMIME decidano, ma pilotiamoli noi, e arrivano soltanto RFC o proposte da queste due aziende, nessuno di noi invece ha scritto qualcosa di diverso, tra tre anni tu li trovi standard RFC che sono...
Il problema è proprio quello, ed è stato proprio quello nelle commissioni dell'IETF.
Perché diciamo, puoi mandare pure tu.
Sono d'accordo, che però deve venire in discussione, deve entrare nello standard tech. Se entri nello standard tech, deve essere ammesso dalla commissione. Essere ammesso dalla commissione è una cosa pilotabile. Allora, non tanto pilotabile.
Non ce n'è bisogno se arrivano le proposte soltanto dalle grandi aziende, quello che dice lui. Quello che tu, quello che tu parli a un livello superiore, qui non hanno neanche bisogno di dare importanza o dare effetto, perché tanto hanno già vinto la base. Lui dice, se noi non li scriviamo, li lasciano scrivere alle aziende, pilotare la commissione, se non è una ditta cippa, serve a te per spendere un altro po' di soldi per pagare il tuo quarto in commissione, ma non ne abbiamo bisogno, perché basta che arrivino dalla base delle aziende.
Sì, però c'è anche il problema che, cioè, comunemente allo scrivere come una ditta cippa, se no bisogna essere basata comunque su qualcosa che viaggia attraverso la gente, perché proprio perché l'adozione consensuale, cioè il limite tra adozione consensuale che arriva da qualcosa che giunge dall'alto, e siccome ti ritrovi quello, ti prendi quello,
guarda,
che adozione consensuale tra qualcosa che arriva dal basso,
sì,
deve passare anche attraverso qualcosa che si
guarda, che certi gli standard importanti di internet sono stati scritti in RFC a posteriori, ma è passato per
l'elemento non è tecnico.
Scusate, se andiamo, io da qui non sto capendo più nulla, se diamo un minimino d'ordine alla
situazione, è quello del criptaggio dei dati in posta elettronica. Sì, c'è un limite di tempo che poi può essere procrastinato 3-4 volte se c'è voglia, però c'è un limite di tempo in cui dovrebbero arrivare dei draft perché vengano discussi. Se nel limite iniziale di tempo nessuno si è sbattuto e aveva lasciato che lo facessero il consorzio intorno a SMIME e il consorzio intorno a PGPMIME, e allora signori, cioè, è ovvio che se lasciamo fare alle grandi aziende, questo che dice lui, a un certo punto che sia una approvazione consensuale che arrivi di qua, da su, di giù, dal buco del culo, non è che cambi molto, perché alla fine è sempre soltanto attivato da delle aziende, solo questo facciamo da lui.
Sì.
Che poi siano più locali della prima maniera, va bene.
No, ma in realtà la cosa che io non condivido è che proprio la proposta sia pilotata, quella non è vero, la proposta è abbastanza libera ed è abbastanza comune che chiunque scriva.
No, non ha detto questo,
non ne scriviamo noi di RFC, scriviamo solo loro. È importante programmare
questo. Ne hanno scritti RFC persone come noi, secondo me molto meglio di me, almeno noi. Standard sui quali condividevo, risolvevano il problema e non sono mai passati standard 3 perché la disco non rimane.
Ma rimani in questo caso specifico, che magari anche altri hanno già sentito, se noi non ne proponiamo un terzo. Allora,
esiste, no? In un
dopo 6 mesi ti caccio.
Vabbè, però c'è l'archivio della
proposta. Comunque, io ho recepito due cose da questo discorso. Uno, che tu praticamente stai dicendo che attivarsi in serie di RFC potrebbe essere un canale attraverso cui lei che fa pesare la sua scelta e la sua cosa anche politica, di che orientato, è molto interessante.
Scusa, orientato alla comunicazione non persuasiva, mi sembra ovvio, no?
Secondo, io prendo lo spunto per chiarire una cosina anche rispetto all'hack meeting, perché anch'io ho qualche gocciolino e nocciolino e mi è rimasto un po' di traverso nelle discussioni in mailing list. No, le aziende, guarda caso, persino a livello di RFC, se non la certezza, comunque il dubbio che alcune cose piuttosto che altre siano manipolate da interessi economici pesanti, ci stanno dietro, c'è. Allora io vorrei chiarire sino in fondo a chi si è tanto risentito, qua nessuno si sognato all'hack meeting di dire non venga chi lavora in azienda o chi sta a lavoro in un'azienda, gli ho un figlio di vacca, se lavora in un'azienda di sicurezza, sarebbe delle follie. Una follia terrificante. Quello è a noi va di dire, noi, scusatemi, ci metto come nucleo storico di organizzatori dell'hack meeting intenzionati a far sì che certe caratteristiche non si perdano. Noi non si vuole aziende sponsor, perché guardiamoci qua intorno, noi siamo una strutturina così, è un'aggregazione, non è un'aggregazione pesante, non è un partito, non è un'associazione, è un incontro molto volatile, molto fatto in chiave di rete, tutti gli anni si ripete. Un domani io mi accetto lo sponsor, chiunque esso sia, e mi trovo nella sgradevole situazione e poi magari lo sponsor ha qualche cosa da dire su quello che io posso portare avanti, o meglio ancora lo sponsor magari io stesso, ma questo mi ha dato uno spetta, io volevo fare un discorso su questo prodotto che gli è una gran schifezza, e guarda, gli hanno degli sponsor, ma tu stesso ti poteva autocensurare. Allora noi si preferisce, io preferisco mille volte trovarmi qua quel caldo con poche seggiole nella stanza e vedo la gente, la c'entra poco, però in assoluta libertà, che trovarmi nell'albergo, però nell'albergo con 5 stand fuori e questi signori stanno in questi 5 stand. Cioè non è che io odio in assoluto, mi dessero dei quattrini per farlo nell'albergo e mostrano anche i mesciandon, ma ragazzi, cioè non si ammirava nessuno, scemo, si fa volentieri. Sì, però, capito, se il contraccambio, e io scusatemi non sono eter, però nel marketing ci ho lavorato 15 anni, poi si dice non si può quelli lavorare nell'azienda, e lo so come funzionano, io so come funzionano convegni medici, dovrebbero essere, chi mette lo stand decide quello che verrà detto a momenti, io non voglio che la meeting diventi una cosa di questo tipo, preferisco stare affollati nella stanza ma parlare in assoluta libertà e senza avere preoccupazioni. Poi so, chi mai ti verrà a chiedere se qualcuno ha scritto ah io bisogna che dia, vengo nell'azienda, lavoro nell'azienda, non sono gradito, chi mai verrà a chiedere a qualcun altro ah ma te che lavoro fai, chi tu sei, eccetera. Questo vorrei fosse molto chiaro, però l'assenza di sponsor, e consentitemi, anche l'assenza di sponsor istituzionali, l'assessorato, l'università, siamo più scomodi ma siamo più liberi. Se si facesse il discorso si fa comodi, però all'assessore che dice la sua sponsor, allora per me non è più hack meeting, chi lo vuole fa un'altra cosa, se la amerà hack meeting, se io posso non ci sarà, però sarà uno smau, sarà una delle 2000 cose, ma non sarebbe più la hit. Scusate l'inciso, ma siccome molta gente ha bubato su questa cosa delle aziende non possono partecipare, ho voluto chiarirla, e che secondo me qualcuno ha bubato per ingenuità, qualcuno sotto sotto sta diventando una cosa grossa, lo vedete, ci si trova pace, giornalisti alle porte, ieri c'era 20 telecamere sul serio, mi hanno detto, non l'ho visto, ma c'era gente che voleva per entrare, un pochino diventa appetibile per certe logiche affaristiche. Ecco, io non vorrei che questo succedesse, poi chi mai però dice, ma non può venire in Italia, hanno citato un pezzo, uno suppongo molto famoso perché c'ha l'azienda, ma quando mai? Se c'ha voglia di venire qua verrà come persona e parlerà come persona. E me li voglio mandare, ma scusi, le altre attività tasca la mia sarebbe, scusate l'inciso, ma ci sentivo su questa cosa.
Secondo me, cioè, potete tornare sulle cose che stanno cercando, che sono passate le cose. Cioè, il problema lì è evidente che tu, cioè, come tanti altri problemi politici legati agli ambiti di comunicazione, cioè, è evidente che un passaggio ce l'hai nella conduzione. Cioè, tu, per poter garantire dell'agibilità politica e decisionale in un certo ambito, comunque, di poter presentare certi orizzonti, è evidente che devi produrre delle lotte. Quindi, cioè, tu dici, è evidente che se gli RPC producono solo industrie, le lotte di lì andranno. Papà, niente da dire preciso d'accordo. Il secondo problema, che poi lui ha richiamato costantemente, che è altrettanto fondamentale, è il problema distributivo, non so come dire. Ne parlavamo in una stagione che abbiamo fatto sulla comunicazione al bulk ultimamente, cioè il problema dopo quello di produzione, cioè l'indie media, piuttosto che, cioè, sono mille altre robe, no? Cioè la creazione di strumenti di comunicazione, di strumenti tecnologici, di quel cazzo che sia, indipendenti o comunque che provengono da una certa ala di pensiero, come cazzo non si voglia chiamare, è legato indissolubilmente per poter avere una possibilità di successo e di determinazione di un orizzonte politico reale e non solo virtuale. È evidente che passa attraverso il passaggio distributivo, cioè il passaggio per cui le cose che tu hai prodotto vengono condivise, conosciute da più gente possibile, e siccome sono meglio, no? Vengono condivise a un livello tale che poi è l'altra parte che deve per forza prendere atto, no, del fatto che quello che tu hai fatto è di fatto la
persona
migliore. No? Cioè, è semplicissimo, uno
sì, 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 conosco,
però è fondamentale. No,
dovete uno semplice prodotto che sia vero senza missione di fortuna nel campo del software. Allora, il campo delle luci, chi lo può giocare la sua carta? È ovvio che se pubblichi non dico una proposta che non è avanzata galattica, perché utilizzato come standard di base nelle decisioni di quella rete, se però eventualmente un gruppo di giocatori, ragazzi, fosse qualcosa di valido, praticamente ogni tanto esce, perché voglio dire, il fatto che si sia visto è rimasto in 50 strati, questa picchiata di giochi, che ancora non mi ha soltanto di voler dirsi in bocca a bocca, di parola a bocca, vuol dire che, esatto, oltretutto, vuol dire che effettivamente se qualche tecnico vale, visto che in ambito di rete, innanzitutto bisogna far funzionare le cose e poi vendere i prodotti, perché è difficile, anche se ci sono, vendere come ci sta lo zero, assoluto, si può fare con un processo, è difficile farlo con un sistema di posta, con un sistema di dati. E allora magari domino se vende. Ci trovassimo,
domino vende.
Vabbè, domino vende, però sai, alle spalle, poi c'è una discussione che alle spalle non sa, che comunque che fosse investito su niente IBM. La gerarchia verticale è un conto, però comunque è una base installata che è enorme, perché le donne per forza avrebbero venuto.
Io vorrei fare una domanda, vorrei quagliare, perché questo, secondo voi, che avete lanciato questo discorso, ci sono le condizioni per metterlo in pratica da oggi? Cioè, proprio detta proprio così fuori da lei, giustamente una chiave da vedere per combattere e impedire che la rete piglie certi andazzi e incide sugli RFC. Voi ritenete che sia possibile oggi, per dire oggi, però anche domani, ma in concreto, c'è questo problema all'ordine del giorno? Noi si mette su quello che secondo noi è un RFC che risolve questi problemi nel senso della comunicazione di un certo tipo e si propone, ci si lavora noi e si chiama altri hacker a lavorare a questo discorso. Si può fare? Si può concretizzare in questo senso o è un passaggio troppo... Sì, io sono di quelli che brucia le tappe, però se c'è la concretezza delle cose, uno le lancia e da cosa nasce delle cose?
Io dico in tre parole, dal punto di vista individuale, chiunque ha una conoscenza tecnica per quando scrive codice, quando studia, quando è architetto e quando disegna sistemi, è in grado in un certo senso di scrivere RFC. Certo che se non li legge o non li ha mai letti, meno deve saper scrivere RFC. Cioè, perché è chiaro che se non ho mai letto letteratura, è difficile tirar fuori un grado qualitativo, no?
Sì, sì, però io ho fatto una domanda molto più diretta. Da domani ci si può mettere a lavorare un po' di gente sulle
cose? Se ci sono i progetti, sì.
Guarda, secondo me è difficilmente centralizzabile, anche perché il suo esempio è la calzante alla perfezione, quello del DNA. Ah, io posso anche costruire una scala e mettere 1000 persone, posso decidere di diventare su un progetto per costruire un DNA, rimanendo ad esempio la mia risposta è no, anche perché probabilmente tra gli MFC che si potessero eventualmente distribuire da qua a 5 anni ci sarà quello che gestisce se il bit va a essere 0, se la 01 venga flippato, se il router non risponde perché quello a destra è sovraccarico, oppure ci può essere quello che decide. Qual è l'algoritmo di cifratura standard più desiderato per la posta? È ovvio che se l'RFC è importante, uno può mettersi di progetto. Potremmo decidere però di fare tipo tante piccole formichine, cioè di alterare le cose minuscole, quindi senza bisogno di un progetto organico centralizzato, tipo accumuliamo un po' di anche per fare questa cosa, ma occuparsi tante piccole cose che messe insieme alla lunga, anche se non è evidente a tutti, però tecnicamente potrebbero dare la possibilità ad un utente, non dico di stare meglio, di avere più privacy, ma magari di non lasciare soltanto ai tecnicamente evoluti la possibilità di nascondersi un futuro. E questo è proprio il senso. E questo è più da Teschio che da Oreo, capisci?
Io penso che su questo ambito qua, penso che anche loro
allora forse non ho capito. Cosa intendevi come concretezza?
Più concretezza intendeva prassi, cioè da domani si parte, si fa.
Ecco, allora c'è da dire una cosa.
Da domani si parte, si fa. Io ho detto, ho chiesto se sarebbe possibile dire da domani si parte o si fa.
Sono questione organizzativa, il problema non si può essere che per quello che è la mia esperienza in questo ambito qua non è sempre un'organizzazione tipo reticolare. Ed è quella che funziona meno. E non penso che nessuno del tempo vuole decidere di organizzare niente.
Io lo so, non sarebbe possibile organizzare allora una rete, magari attraverso una mailing list di gente che comincia ad osservare, ad analizzare quali RFC che escono, che c'è
esempio,
da fare, e si propone chi può lavorare a questo, chi ha voglia di lavorare a questo.
Ripeto, una
reticolare e cominciare ad analizzare quelle che sono le possibilità che offrono.
Io
volevo ripetere però una piccola cosa, i bit che si va a discutere su un RFC se destra 0 o destra 1, non è un problema tecnico, è un problema politico, perché se quel bit sta a 0, stiamo impisciati con la banda nei prossimi 3 anni, e questo è già successo. Perché comunque ci sono, per esempio, dei flag della TCP/IP, fra cui flag urgente, pacchetto questo, pacchetto quello, che non sono stati mai usati e sono stati anche deprecati gli usi e utilizzati per fare denial, per fare altre cose così. Cioè, per esempio non c'è stato nessun RFC propositivo che parlasse di cose di questo genere qua, a parte insieme al service, che non vorrei stare lì a dire, a parte un'iniziativa compresa anche nella task force per lasciare banda a partire dai protocolli, però sicuramente ci vuole una preparazione tale a livello tecnico, per cui quello che intendevo dire io era che la politica e la tecnica in un certo senso overlappano di parecchio, sono problemi diversi. No?
Se io sto qui nel tuo discorso, mi sono fondato e per gli usi strategici sono assolutamente straconvinto.
No, perché non era un discorso critico, era un...
Cioè, se io fondamentalmente non ho regole a dire io sto in rete, forse soprattutto per politica, in senso anche, perché trovate a trombare, ma questo era un altro discorso. Però soprattutto anche, e mi sono reso conto sin dagli inizi, che uno conosce la tecnica che quei livelli gli sono necessari a portare avanti le sue cose, che io faccio sempre, allora se no fa di gran chiacchiere e basta, cioè, non è che io voglio ho ultimato la precarietà, su questo io penso ci si trova, è perché io mi trovo tutto sommato anch'io a ragionare una volta, anche perché io una volta avevo un computer in mano, mi sono dovuto trovare nella necessità di violarlo perché l'azienda me l'aveva dato a scatola chiusa, io volevo dire che mi stava in effetti mi stava controllando in una maniera che non mi aveva detto mi avrebbe controllata, ma aveva fatto un corso, si vedeva più o meno c'era un programma di gestione database per mandarli in ditta, quando uno faceva un errore TTTPPP faceva il bip e usciva fuori questo strano slash bischero slash io faccio il corso, scusi, cos'è questa cosa? Risposta dell'uomo che faceva il corso, lei non si preoccupi, spenga di accetta. Da lì ho capito la necessità, comunque, nella quella cosa embrionale per autodifendermi, questi me la stanno raccontando giusta. Se non c'era questo Aio, me lo parlo non per dire scatole, c'era qualcun altro. Per dire che per me, io questo l'ho considerata arrivare a capire, comprarmi, buttare giù a posti computer usando, perché gli era scemo se tu mettevi un punto di nome file, non andava bene, due punti, craccava, comprarmi un manuale di DOS 3 e cominciare a capire, alla fine vedere, guarda Bucaioli, ma quando gli mando le relazioni, loro sanno loro a cui l'ho scritto, anche se a livello sindacale ci hanno detto che non lo controlleranno. Questo per me è stato il mio hacking iniziale, però io fa ridere polli, però ecco dove io trovo una certa consonanza con l'epica Eger, capito? Ero da licenziare secondo loro, eh?
Scusa, posso dire qualcosa? Io non sono un Eger, non ne capisco assolutamente niente, per cui a un certo punto della vostra discussione io mi sono persa, non sapevo che cos'era un RFC, ho chiesto a lui così. Secondo me voi vi state perdendo uno dei punti della prima slide che ho fatto vedere, non so più quale numero è, che è quella che definiva un hacker anche come un astronomo hacker, cioè quello che è curioso come me, ok? Per me questa cosa di cui state parlando, che ho intuito, però l'intuizione mi ha concesso almeno di consentito di capire più o meno a che livello vi state e vi volete muovere, proponete di muovere. Rimane però utenti come me, utenti normali e da rete, assolutamente trasparente. E mi riaggancio a una cosa che tu hai detto. Cosa? No, nel senso che io non la vedo. Quindi,
io
sto in attività di tempo.
Invisibile,
ok. Tu avevi detto che essere esibizionisti non dovrebbe rientrare a norma nella vita etica. Io non sono d'accordo, distinto non sono d'accordo, perché quella rappresentazione, se vuoi, ossimorica, paradossale, di far crashare Yahoo per dimostrare agli utenti che il servizio non sono sicuri e che quindi il servizio che Yahoo offre non è sicuro all'utente che se ne serve, se vuoi è paradossale, però quel dubbio che instilla quello che si serve di Yahoo rimane. Ma anche se
non
questo
prezzo
quella è un'azione politica,
questo è dovuto sicuramente al fatto che io
completamente si manca, cioè tu dici che viene fatto con un obiettivo, se obiettivo c'è un esibizio personale tipo ambedi quanto si chiama.
No, io dico che questo, che il fatto questo, di fargli fare delle azioni così, se vuoi, situazioniste, tra
no, situazionista se non è l'obiettivo, quello non è più esibizionista. Cioè se io devo fare, prendiamo un giornale,
cioè, ma no, perché è una rappresentazione paradossale.
No, ma
dire, se volete sto zitta,
quando noi si parla di esibizionismo ci si risponde. Scusa, cioè, per me l'esibizionismo non è quello tipico Lord Demon Killer Eternal Warrior II,
è stato
qui.
Ma a me il fatto che ci sia uno che magari per un canale qualsiasi, anche una condizione occasionale, mi consente di sapere che lì dove non doveva arrivare qualcuno è arrivato,
quella comunicazione di problemi o comunque
ma questo per me
non è esibizionismo, ma no, va bene, ma ci va bene, siamo tutti d'accordo con te.
L'esibizionismo è comunque, c'è la passarella da media, non so come dire, cioè quello che dice sono figo, ascolta, ha cambiato il mondo e sono figo, perché l'hai fatto?
Capisci? Allora,
tu
hai un problema.
No. Sì, però credo che uno alla volta, dai.
Ci sia un problema. Io avrei potuto dirti, o far vedere, guardate, qui succede questo, questo e questo.
Sì, vabbè, ma anche che l'ho fatto per esibizionismo, la cosa rimane.
Aspetta, guarda, chi è
che sono un coglione, non sono in grado di capirlo quello che ho fatto.
Allora, ma
l'ho fatto solo per esibizione.
Ma si tratta di manto di capire se sia l'etica che ti permette o meno, cioè se faccia parte del funzionario che ti permette o meno impunemente nei confronti della legalità, decidere se solo per la tua consapevolezza e decisione puoi eventualmente andare contro la legge, ok? E questo che si stava parlando, perché non è deprecata le altre 10 definizioni? No, c'è una riga sottilissima che puoi sorpassare o meno, la puoi sorpassare se c'è un motivo per cui lo fai. Nel momento in cui il motivo è Lord Goof Super 5, brutti coglioni, la vostra sicurezza fa cagare, siete dei minchioni, sono amministratori, ma è una cosa tra l'altro famosa perché è inutile che guadagni soldi, quello non è il messaggio che rimane, perché l'unico messaggio che rimane è quello in basso là del diagramma, cioè quello che dice, cosa dice il demonio, la faccina rossa d'Emilia. Se non ci arrivi, qui non si tratta di discuterne, si tratta di disegnarlo a mio avviso, perché lo stesso messaggio potrebbe essere lasciato come quelli che sono entrati dentro la pace.org, ok? Cioè in cui spiegano che cosa è successo, e quella è la stessa risonanza mediatica in cui si dice che hacker dal cappello bianco, comunque romanzata tipo favolina dei giornalisti beceri, hacker dal cappello bianco spiegano le sicurezze della rete, sui giornali ci va comunque, tu lo senti comunque alla radio, te ne parlano lo stesso nell'inserto di Topolino, ma non sei andato su sparando minchiate galattiche facendo la figura del bambino di 5 anni che si sente figo usando il software altrui. A quel punto quello è un tipo di esibizionismo che non dà, nella mia visione dell'universo, a te il diritto di sorpassare la legalità per identificarti in un'etica hacker, visto che di etica stiamo parlando in questo segnale, no? Allora, c'è una linea sottile, se la superi, se non è finisci, piombi, tipo un ciclo di switch senza il default finale, con i due punti senza break, crolli proprio in fondo nella deprecata. Cioè, non c'è più etica nella tua azione.
Faccio un piccolo intervento, cioè, prendendolo più logistica, al di là della tecnica, per me è il discorso stesso, quando facciamo Boros per un trader sul CN, per un trader di isole, cioè, se tu non riporti una pratica politica reale, per quanto mi riguarda, è la stessa cosa che, cioè, andare in mezzo alla strada e sparare a uno, così, perché minchia, c'ho una pistola in mano, no? Per andare proprio su esempi pesanti, che però sono più concreti, e andare a... cazzo ne so, a distruggere un McDonald's con dentro nessuno, cioè vuoto il McDonald's e farlo saltare per aria, no? La differenza è esattamente la stessa per quanto riguarda, cioè da un lato c'è, tu ti stai muovendo su una linea che ha dei principi etici, politici, quel cazzo vuoi, lo fai con una finalità, e quindi per me è legittimo che tu sorpassi quello che è la barriera tra legalità e illegalità. Se io vado in giro e ti vedo per strada, ti sparo perché, cioè, il cannone è simbolo di potenza, che figata, ho sparato, permettimi,
tirare fuori certe azioni che io conosco poco,
sì.
Definendole come estranee alla sfera dell'etica hacker,
sì.
Secondo me tira via dei canali che possono essere utili.
Ti faccio un esempio.
Al di là del fatto che il singolo sia un coglione che ti girano le palle, sì, perché fa la palla,
è che io sono tentato di battermi per delle cose, dico che secondo me è un coglione. Poi non è che io
non impedisco di
farlo, non posso impedirgli di farlo.
Però secondo me ti è anche sfuggito un passaggio di rilascio a lui e anche a quella persona a cui mi faceva le espressioni usine. Qui ho pensato molto il discorso fine, dice se non vuoi dare una finalità etica o politica o sociale di un certo tipo alla tua azione, perlomeno vai lì, scriviti il tuo tool, gestisciti la tua cosa, almeno sul livello tecnico esplora, cresci e proponi, almeno per te stesso. Perché se tu chiappi il behoripis che ti ha dato il genù e tu lo fai senza aver capito nulla, a quel punto non sei fuori dall'etica, sei fuori dal concetto di hacking. E su questo io sono perfettamente d'accordo. Cioè, se tu lo fai né per studiare, né per capire, né per crescere, né per scriverti il tool, né perché tu c'hai un'idealità di qualche tipo, tu fai semplicemente come uno posso aver raccattato io per strada, trovo una boccia molotov, pum, e do fuoco a lui, e no, ci siamo più a lui vicino perché gli era qua. E siccome quelli che chiama Spin Kiddies, cioè rompono, cioè è un fenomeno che sta diventando grosso, cioè guarda, io vorrei anche richiamare un'indulgenza su certi fenomeni, perché io vedo alcune persone piuttosto anziane, ben, però non lo so quando ci avevate 15 anni e che avete fatto su dischi degli altri.
Qui parla di
sì, sì, però no, in un concetto generale,
dico quello che mi avete tolto dalla bocca, l'esibizionista di oggi non sarà un hacker di domani, come gli esibizionisti di una volta sono hacker oggi.
Infatti,
va bene chiarire la differenza, però la criminalizzazione
c'è una differenza di fondo. L'esibizionista di ieri però se li scriveva i furti, mi ha fatto sto obiezione, è una cosa. L'esibizionista di oggi che adopi il tool messo dagli altri, cioè mi dubbi che domani diventa meglio.
No,
o no? Tu non ce l'hai sto dubbio?
Sì,
è un bel problema.
No, c'è sempre l'anziano.
Che cosa è? È come dire dallo spinello del vino, no? Cioè, o cose di più genere. Dicendo che nel generazione un pischello, poi non è, cioè, lascia molti discorsi antichi, in realtà cambiano pure gli scenari. Cioè, un hacker di 15 anni fa, cioè, stava in un ambiente che era diverso da quello di 15 anni di oggi, perché già si è detto
se chi successe vuole giustificare
allora
veramente sì, l'acqua è buona, è quello che sappiamo,
no, non è vero,
e poi la donna dice veramente non è solo una
scuola, puoi alzare la voce?
Sì, ci puoi lasciare la scelta individuale, la donna c'ha la pistola, con questo strumento posso scegliere se è veramente grossa, da una parte. Fa riferimento all'hacker, come se esistesse questa identità, come se non fosse appunto un'identità. Allora io mi domando un po', se cosa
possiamo dire? Non mi sono il fatto che tu creda che non esista.
No.
Io ritengo che
se esiste, io non lo so sicuramente. Mi domando se voi avete questa identità e da dove.
Ma secondo me è giusto quello che dice, lei di hacker non esiste, è un comune sentire, ma non è che esista ma sai, posso usare un
lavorare, perché la responsabilità poi di decidere
che non è
personale.
Io so che a lui l'esibizionista non piace, so che a lui non piace, a me già piace un pochino in più, perché secondo me dargli una regola di troppo a questo povero Cristo,
cioè, liberi e in tante maniere, poi bisogna decidere che l'esibizionista non va bene.
È un rompicoglioni, se uno lo prenderebbe a scappi,
io che sicuramente non sono un tecnocrate e che sono un lene, però il concetto avanzato da queste persone che sinché non è soltanto che la conoscenza tecnica giustifica, però almeno quando uno lavora per esibirsi, beh, ha lavorato, ci avrà una sua crescita, è la proliferazione di tool, cioè di capacità, così tu puoi fare dei danni, cioè insomma un sito oggi se voglio io ci apriscono una mazza, ma lo butto giù, 3 minuti, mi trovi sotto.